andiamo a parlare di trasformazioni, appunto, dell'apparato repressivo e di terrorismo, una categoria molto comoda per sanzionare determinate condotte violente o in alcuni casi anche non violente, come quello che per esempio riguarda la distruzione di beni o di proprietà, l'interruzione di servizi e via dicendo. Oramai la categoria, appunto, del terrorismo ha esteso enormemente proprio ambito di intervento. Mentre se invece a uccidere o a devastare è uno degli attori, degli agenti, del monopolista della violenza, dello Stato, è un eroe, un patriota, un onesto bombardatore di popoli. E come già accennato nella scorsa puntata, proprio lunedì scorso veniva affrontata alla Camera una proposta di legge che si inserisce perfettamente nell'iter che le normative antiterrorismo stanno compiendo negli ultimi anni, ovvero partire da un fenomeno specifico come il terrorismo jihadista e quindi costruire e legittimare strumenti sanzionatori e apparati di sorveglianza, quindi estendere ad altri pezzi di conflittualità quel tipo di normativa. Questa nuova norma in fase di discussione, oramai da qualche anno, ma che negli anni ha accumulato trasformazioni che andremo appunto a osservare successivamente, grazie proprio alle parole di alcuni protagonisti di queste trasformazioni. Questa appunto nuova norma introduce delle reti specifiche di monitoraggio dei comportamenti, delle idee, delle comunicazioni, il coinvolgimento di altri punti di osservazione come le scuole o la possibilità di segnalazioni, di delazioni di diverso genere. Ovviamente i classici innalzamenti di pena, come torno spesso a ripetere, sono una di quelle misure che per lo Stato sono a costo zero e servono a soddisfare la pancia, o meno quel settore delle pance che può essere riempito senza rivedere l'assetto economico, la redistribuzione delle ricchezze, però riempirle di odio, riempirle di piacere forcaiolo. Appunto, innalzamenti di pena per chi sia in possesso di materiale anche solo informativo legato per esempio alla realizzazione di dispositivi atti a offendere o di propaganda, e introduce anche il concetto nuovo qui in Italia, mentre già rodato in altri stati, il concetto di percorsi di deradicalizzazione. Ecco, qualche mese fa avevamo parlato dei tentativi nella Commissione europea mettere all'opera dispositivi di monitoraggio e censura online che equiparavano di fatto contenuti di critica al capitalismo, allo Stato, agli eserciti, alle carceri. Li equiparavano alla propaganda suprematista, antisemita, razzista dei gruppi di estrema destra. Di fatto un tentativo di rendere inagibile il web a qualunque forma di critica radicale del neoliberismo totalizzante. Ora, nello stesso giorno in cui al Parlamento, appunto lunedì scorso, si discuteva questa proposta di legge, con un tempismo evidentemente calcolato dalla Procura di Bari per confermare l'attualità della minaccia terroristica in Italia, venivano effettuati degli arresti, appunto tra Bari e Cuneo, riguardanti dei cittadini albanesi che avrebbero raccolto dei soldi per sostenere un imam condannato per terrorismo. Infatti le accuse nei loro confronti sono di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo in concorso e istigazione a delinquere aggravata. Ecco, giusto per comprendere quindi cosa sia necessario per finire coinvolti, coinvolte in un'inchiesta per terrorismo, basta per esempio partecipare alla raccolta di fondi per sostenere un prigioniero condannato per terrorismo, avere in casa magari dei comunicati proibiti, in questo caso jihadisti, ma per la strategia di un PM possono bastare anche dei comunicati anarchici, degli scritti di critica radicale all'esistente, dei volantini notav, perché no? Magari essere intercettati mentre si esprimono privatamente, visto che si sta parlando all'interno di una conversazione con un proprio amico, si esprimono privatamente pareri magari strampalati. Nello specifico, per esempio, viene riportato come uno degli accusati abbia detto che il Covid è un minuscolo soldato di Allah. E grazie semplicemente a questi elementi, un PM, un professional mystificator, può condire tutto a suo piacimento. Vi cito solo un pezzettino delle dichiarazioni del PM perché ne vale la pena. In un'intercettazione, due di questi imputati parlano, per i cazzi loro, di un'appropriazione dell'Ucraina da parte degli occidentali finalizzata alla produzione di gas. Insomma, dire cagate, esprimere la propria visione degli eventi in una telefonata privata fino a prova contraria non è un reato, a meno che non ci sia il grande PM Giannella che, come suor Germana, non butta via niente e ci dice che questa dichiarazione sulla guerra in Ucraina come appropriazione da parte degli occidentali finalizzata alla produzione di gas, non è che questa intercettazione serva a dare una lettura delle vicende attuali, questo è chiaro, però fa capire qual è il substrato culturale di convinzioni che serpeggia in certi ambienti, che vedono ogni evento internazionale come un evento di contrapposizione estrema tra Occidente e Oriente. Del resto abbiamo visto recentemente un compagno anarchico indagato per estorsione con finalità di terrorismo, semplicemente per aver cercato di leggere un comunicato in solidarietà con le persone detenute all'interno di una radio commerciale. Quindi sappiamo bene il potere mistificatorio, la capacità di modulare gli attrezzi della cassetta degli strumenti repressivi e sanzionatori per andare a colpire chi si vuole colpire e legittimare il proprio operato. E quindi lunedì scorso, per caso, ma proprio per caso, questa operazione repressiva contro una ipotetica cellula dell'ISIS veniva effettuata nello stesso giorno in cui alla Camera veniva affrontata la proposta di legge misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Primo firmatario Fiano del Partito Democratico. Insomma, ci sono molti aspetti su cui varrebbe la pena soffermarsi, ma per oggi vi lascio in compagnia di alcuni estratti, di alcuni interventi che ci aiutano a capire come la funzione di questo strumento preventivo e repressivo sia quella di colpire qualunque forma di conflittualità, di poter arrestare persone perché magari in casa hanno degli ingredienti in grado di confezionare qualcosa di atto a offendere. Quindi insomma, se giri in determinati contesti è vietato andare in campeggio, per esempio. E magari un giorno si arriverà a cercare di colpire visioni radicalmente critiche dell'esistente con quegli stessi programmi di deradicalizzazione che per ora riguardano solo i potenziali jihadisti. Ma lasciamo la parola ai parlamentari.
Parla il deputato Fiano, Partito Democratico.
Lo scopo del provvedimento ha tre sostanziali matrici: quello di prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come già definiti nelle definizioni in sede Unione Europea, inclusi quelli di matrice jihadista, di favorire la deradicalizzazione e infine di favorire il recupero in termini di integrazione sociale, culturale, lavorativa dei soggetti coinvolti.
Favorire la deradicalizzazione.
Mi interessa dare due definizioni. La prima è quella di radicalizzazione violenta, già che essa è frutto di una discussione, elaborazione che anche nel corso della scorsa legislatura abbiamo cercato di focalizzare per pesare con attenzione le parole. Noi indichiamo con questa dicitura il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute, idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. Favorire la deradicalizzazione. Radicalizzazione di matrice jihadista, intendiamo il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcun stabile rapporto con gruppi terroristici, quindi anche singoli che non facciano parte di una rete di matrice terroristica, abbracciano ideologie di matrice jihadista ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, e lo fanno anche tramite l'uso del web e del social network, peraltro quindi magari totalmente isolati fisicamente da altre persone. Ecco, noi vogliamo intervenire, come dicevo prima, per prevenire questa forma di radicalizzazione violenta, per intervenire prima, per favorire una possibile deradicalizzazione di questi atteggiamenti e per favorire il recupero di queste persone, come peraltro avvenuto già in altri paesi europei. Ultimo, prima di concludere, che il testo contiene, per emendamento del relatore che è stato approvato in commissione, una nuova fattispecie penale, un'aggiunta al codice penale, una condotta che sia riconducibile al reperimento o al fatto che qualcuno si sia procurato del materiale che possa indurre ad atti di terrorismo, materiali inerenti istruzioni o sull'uso o sulla costruzione di armi, eccetera.
Parla il deputato Mollicone, Fratelli d'Italia. Il testo finale di questo è però parziale rispetto a quanto contenuto nella relazione del Copasir, che invece era stata anticipatrice e illuminante ancora una volta rispetto a questo pericolo di radicalizzazione. Cioè, se io vado in un grande centro di hobbistica e mi procuro lì tutta una serie di materiali che messi insieme possono andare ad esempio a comporre una rudimentale bomba.
Parla il deputato Pagani, Partito Democratico.
Come tutte le realtà, come un virus, come il coronavirus, anche la minaccia terroristica subisce mutazioni e si è osservato già da qualche anno una mutazione profonda nella modalità con cui alcuni attentati terroristici vengono realizzati, sempre più ad opera di soggetti singoli scollegati da reti, ma che sono radicalizzati singolarmente o in carcere o nelle reti relazionali primarie o più spesso attraverso la rete internet, attraverso il web. Gli strumenti utilizzati sino ad oggi e costruiti nel tempo dalle forze di polizia e della magistratura per contrastare e prevenire il fenomeno sono strumenti di indagini invece che hanno bisogno, dalle intercettazioni alle segnalazioni alle indagini più complesse, hanno bisogno di seguire un filo di un'organizzazione per poter essere efficaci. Diventa particolarmente difficile contrastare un fenomeno terroristico che si realizza quando, dal momento della decisione al momento della realizzazione dell'attentato, il soggetto radicalizzato fa passare un minuto. Per cui abbiamo riproposto quel testo di legge di Ambrosio Manciulli, che adesso è il testo Fiano, per mettere le forze dell'ordine, la magistratura, nelle condizioni di avere uno strumento in più per contrastare la minaccia terroristica. E questo strumento sta nella possibilità di avere una maggiore di sensibilità e di formazione, quindi anche di strumenti in grado di riconoscere i segnali deboli della minaccia prima che il soggetto radicalizzato ponga in essere l'attentato o si organizzi per porre in essere l'attentato. Questa idea prevede che a fianco delle forze, diciamo così, di contrasto e di repressione, polizia, carabinieri, magistratura, procura, antimafia, antiterrorismo, ci sia un contributo attivo dei soggetti che nella società quotidianamente hanno la possibilità di vedere, segnalare e anche contrastare i segnali deboli della radicalizzazione jihadista. Penso in primo luogo alla scuola, penso all'organizzazione carceraria, all'insieme delle realtà sono in contatto con la società in maniera diretta e che possono porre in essere strumenti di contrasto e di prevenzione della minaccia terroristica. Mi auguro che la discussione su questa legge continui ad arricchire il testo che è stato proposto, che già in questa legislatura è stato arricchito proprio grazie alla discussione e al confronto tra forze politiche. Cito il collega Perego del gruppo di Forza Italia, che ha proposto un testo simile al testo Manciulli in gran parte e che però ha voluto, a mio avviso correttamente, estendere gli strumenti di contrasto, non l'analisi del fenomeno che è naturalmente diverso, ma gli strumenti di contrasto che erano pensati per la minaccia terroristica di tipo jihadista, quindi religioso, a strumenti di contrasto per minacce di terrorismo ideologico, per gli estremismi di estrema destra, di stampo xenofobo, razzista o anarchico, insurrezionalista, minacce che per certi aspetti possono avere caratteristiche simili nella evoluzione del fenomeno, quindi che possono essere contrastati con strumenti di prevenzione simili. Insurrezionalista, minacce che per certi aspetti possono avere caratteristiche simili. Anarchico, insurrezionalista, minacce. aspetti possono avere caratteristiche simili. Favorire la deradicalizzazione. Opinioni, vedute, idee. Insurrezionalista, minacce che per certi aspetti possono avere caratteristiche simili.
Cioè se io vado in un grande centro di hobbistica e mi procuro lì tutta una serie di materiali che messi insieme possono andare ad esempio a comporre una rudimentale bomba.
Favorire la deradicalizzazione.